Una notizia dal Occhi della Guerra. L'educazione gay diventa obbligatoria in Scozia. La Scozia è il primo paese al mondo che inserisce l'educazione gay obbligatoria nei programmi di tutte le scuole statali.
È un segno dei tempi, no? È il potere dell'anticristo che va via più aumentando. Quindi, fratelli, è inutile che ve lo ripeto, togliete i figli dalle scuole e andate nel terzo mondo, come noi abbiamo fatto, dove sarete più al sicuro. Apocalisse 12:14, in una parola cosa dice Angela?
La donna con le ali dell'aquila fugge nel deserto.
Fugge dove sarà nutrita per 3 anni e mezzo. Va bene, chi ci crede lo faccia, chi non lo fa non ci crede. Niente da fare, quando salterà tutto ci sarà qualcuno che si mangerà le unghie. Dirà, se l'avessi fatto. Adesso c'è Hitler che sta mandando tutti a Auschwitz. Tu dovevi prendere la nave, mio caro ebreo, e tagliare la corda. Va bene, andiamo al prossimo. Tu mi hai detto che c'è Angelo con un cronometro lì. E non si scherza qui.
Affari europei. Macron vuole un esercito europeo. Basta dipendere dagli USA.
Wow. Vuoi leggere un po' dall'articolo? Lo leggi?
Il presidente francese Emmanuel Macron, in occasione del centenario dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale, dice: dobbiamo proteggerci rispetto a Cina, Russia e persino Stati Uniti.
Capito.
Ha detto Macron.
Proteggerci da Cina, Russia e Stati Uniti. E questa è una cosa che ha fatto imbestialire Trump, infatti stanno litigando ai ferri corti. Sta mettendo alla pari l'America dalla Cina e dalla Russia. Avanti.
Ha detto Macron ai microfoni della radio francese Europe One: voglio costruire un vero dialogo sulla sicurezza con la Russia, che è un paese che rispetto, un paese europeo. Ma dobbiamo avere un'Europa in grado di difendersi da sola, senza dipendere esclusivamente dagli Stati Uniti,
wow.
Ha aggiunto Macron.
Visto? Incredibile questo Macron, eh? Mm-hmm. E lui è proprio Macron tipo nuovo ordine mondiale, no? C'è la sua agenda come Obama, no? Ecco qui, leggi il prossimo articolo. Occhi della guerra.
L'ira di Trump si abbatte su Macron. Adesso è guerra tra Francia e USA.
Capito, perché Macron ha detto che deve difendersi anche dall'America. Cioè praticamente questi qui a pesci in faccia sta finendo qui. I leader europei sono Macron e la Merkel, o chi subentrerà la Merkel, visto che lei è in discesa. E quindi quando, cioè non è Macron che parla, è la Francia, sono le banche e il sistema di Bruxelles, capito? E quindi bisogna ascoltare cosa dicono. Prossimo articolo.
E mentre Trump è offeso e dice che sono stati insultati da Macron, Putin invece, quotidiano Contribuenti, scrive: a Putin piace l'idea di un esercito europeo.
Ah, hai capito, il contrario.
Il contrario.
Cioè perché? Perché in questo modo l'esercito europeo spinge fuori la NATO, spinge fuori l'Europa. Quindi Putin è contento, no?
Anche il Corriere dice: Vladimir Putin, positiva l'idea di Macron su un esercito europeo.
Ok, e Panorama cosa dice?
Panorama, Russia-Cina, prepariamoci a un nuovo ordine mondiale.
Quindi adesso sono usciti allo scoperto. Ti ricordi, parlavamo da anni, diciamo ci sono 2 ordini mondiali. Uno basato sull'America, l'altro basato su Mosca.
Russia-Cina.
Quindi eccolo qui che adesso Russia e Cina si preparano un nuovo ordine mondiale. E siccome, come dice Macron, cerchiamo di dialogare con la Russia, sentite cosa dice Macron?
Sì.
Quindi la Russia è in avvicinamento all'Europa, alla fine, come dicono le profezie, come da anni che stiamo dicendo, si uniranno Russia-Europa, va bene? Chiuderanno la NATO e apriranno un nuovo patto, virgolette, di Varsavia, capito? Che con l'appoggio esterno della Cina, dell'Islam. E ci sarà Russia, Europa, Cina, Islam contro America, probabilmente l'Inghilterra e alcuni altri tipo Australia, qualcosa, no? E le profezie ci dicono che vinceranno. Allora, poi c'è un articolo di cos'è che c'hai?
Sputnik News. Cina interessata a costruire un nuovo ordine mondiale insieme alla Russia.
Quindi a tambur battente, giorno per giorno, adesso annuncio dopo annuncio, stanno costruendo un ordine mondiale che, se voi seguite il nostro corso biblico, lui lo dice. Dice che se sarà questo il nuovo ordine mondiale che prenderà il mondo, capeggiato da un grande politico, la Bibbia chiama la prima bestia di Apocalisse 13. Prossimo.
Wall Street Italia. Nuovo ordine mondiale, Russia e Cina affilano le armi.
Aha, quindi si preparano a combattere commercialmente, finanziariamente e non solo. Adesso fanno anche la gara con gli eserciti. Ecco, a Putin piace l'esercito europeo. Va bene, e quindi sapevamo che sarebbe arrivato l'esercito europeo e ora la Russia lo approva. Quindi chi ha studiato il nostro corso biblico sa che le profezie mostrano come la Russia, che è l'undicesimo corno di Daniele 7, va bene, e prenderà sopravvento.
Perché a Putin piace l'idea di un esercito europeo? Cosa ha lui da guadagnare?
Beh, innanzitutto il suo governo mondiale di Putin, governo mondiale, appunto ripeto, Russia, Europa, Cina, eccetera, è profetizzato. Quindi Putin, come ho detto, questo diciamo butterebbe fuori la NATO e l'America, e quindi la Russia subentrerebbe all'America. Quindi quello che adesso è Europa, America, NATO, diventerebbe Europa, Russia. Capisci? Quindi non si può avere due galli in un pollaio. Una volta che la Russia si unisce all'Europa, prende controllo. La Russia è l'undicesimo corno.
Sì. Sì, sì. E l'America, visto che si sente insultata, può fermare la formazione di questo esercito europeo?
Ma guarda, in base alle profezie, l'Europa più la Russia faranno guerra all'America, vi saranno guerre anche atomiche, va bene? E quindi non potrà fermarlo.
Non può fare niente.
Le profezie dicono chiaro che si uniranno.
Sì, le profezie dicono, però per esempio Putin non conosce le profezie della Bibbia, non le segue per adempirle. E secondo te cosa sta pianificando Putin? Qual è il suo scopo dal punto di vista politico? Cosa vuole?
Guarda, andiamo alle profezie qui. Vai a Daniele capitolo 7. Guarda, la Russia è l'undicesimo corno profetizzato in Daniele 7. Vai al verso 11.
Daniele 7.
Sì, 7 e 11.
7 e 11. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso.
Va bene, qui c'è un sacco di profezie qui. Quindi il corno è l'anticristo, parole arroganti sono contro Dio. E quindi poi viene uccisa quando è un Armageddon, il suo corpo distrutto, gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 19, 20, anticristo nel lago di fuoco, il corpo distrutto. Salta al 20.
Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.
Quindi quando... questo corno, che è la Russia, prenderà sopravvento sugli altri e distruggerà tre nazioni, che secondo me la prima sarà l'Italia, perché lì c'è la fine, l'Italia rappresenta la fine della sesta bestia, la bestia delle sette teste, la sesta testa è l'impero romano, che poi divenne Sacro Romano Impero, che oggi è rimasto il rimasuglio del Vaticano. Del Sacro Romano Impero, quindi dovrà distruggere il Sacro Romano, la fine del Sacro Romano Impero, che sarebbe la sesta testa, quindi tre nazioni saranno distrutte e così prende potere, no? Va bene, vai avanti.
21. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Ok, come dice Apocalisse 13:7, fa la guerra ai santi. Questo, tutte le profezie parlano dell'anticristo che fa la guerra ai santi. 22.
Finché non giunse il vegliardo, allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno.
Va bene, quindi queste profezie dell'Apocalisse 20 verso 4, i santi, Cristo attraverso i suoi santi che governa il mondo. Quindi viene il tempo che i santi ebbero il regno, sta parlando del regno mondiale, cioè sta parlando della terra, sta parlando del millennio. Salta al 24.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re.
E questo è il famoso undicesimo corno, che sarà appunto la Russia, 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo.
Ecco, già adesso stanno cambiando tutte le leggi. Adesso, per esempio, in Scozia, ecco proprio quella notizia di ieri, stanno cambiando le leggi nelle scuole elementari. Obbligatorio studiare l'omosessualità. Proibito studiare il Vangelo, la Bibbia, il cristianesimo. Obbligatorio studiare l'omosessualità, che sarebbe l'antitesi, sarebbe il contrario del cristianesimo, quello che la Bibbia condanna. Romani capitolo 1 condanna l'omosessualità, obbligata a studiarlo. Quindi, come vedi, il mondo sta diventando ogni giorno più anticristo. Stanno cambiando le leggi. Chi le cambia? È lo spirito dell'aria. Efesini 2:2, lo spirito dell'aria sarebbe lo spirito del diavolo. Chi è lo spirito dell'aria? Il dio dell'aria è Satana, è lui che ha controllo l'atmosfera terrestre. Allora, vai avanti.
Daniele 7:26. Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre.
Ok, Armageddon, gli viene tolto il dominio all'anticristo, viene annientato e gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 19, 27.
Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno.
Ok, questo è il millennio, quindi dopo Apocalisse 19 viene Apocalisse 20, diavolo incatenato e mille anni di pace sulla terra sotto il regna Cristo attraverso la sua chiesa, Apocalisse 20 verso 4, 28.
Qui finisce il racconto. Quanto a me, Daniele, fui molto spaventato dai miei pensieri e il mio volto cambiò colore, ma conservai tutto questo nel mio cuore.
All right, allora questo qua è velocemente quello che questo... cosa significano queste notizie dei giornali? Che Putin è contento dell'esercito europeo, l'America furiosa perché sta venendo gradualmente gettata fuori dall'Europa.
Sì.
Presto l'America sarà gettata fuori dalla NATO, presto non ci sarà più la NATO. Va bene? E infatti già ci sono diversi capi di Stato che stanno pregando con molta delicatezza Putin di non mettere i missili contro l'Europa in risposta ai missili americani. Quindi l'America sta scocciando l'Europa. L'America con la sua politica mette, appena c'è una nazione che li accetta, la Polonia, la Lituania, l'Estonia, così, la Romania, subito l'America mette i missili atomici. E questo non sta bene alla Germania, non sta bene all'Italia, non sta bene alla Spagna, non sta bene a queste nazioni che invece vorrebbero bene buone relazioni con la Russia. È meglio avere... La Russia non può fare niente, è lì. Non puoi mica togliere, non puoi mica segarla, togliere. E lì devi fare per forza. In America cosa fanno gli americani? Cercano di avere buone relazioni col Canada, col Messico. Sono lì. E così è lo stesso qui. Solo che l'America sta prendendo tutti i missili, tanto dice la guerra la facciamo là, non qua. Però gli europei questo non gli sta bene. Cioè l'America sta scocciando. Va bene? E quindi sotto banco i leader politici europei parlano contro l'America. Infatti ogni tanto qualcuno alza la voce e si scopre quello che stanno dicendo sottovoce. Appunto Macron dice l'America è uguale alla Cina, fare un esercito europeo in funzione contro la Cina, la Russia e contro l'America. E Trump dice questa è nuova, non la sapevo, ma perché siamo fessa chiotto, cioè praticamente sono anni che gli europei stanno dicendo queste cose sotto banco, adesso te lo sbandierano apertamente. Va bene. Allora, che altro abbiamo qua?
Un'altra notizia dal Libero Quotidiano dice: no Salvini Day, gli studenti comunisti in piazza contro Lega e Movimento 5 Stelle, follia rossa, a chi tirano uova?
Quindi qui abbiamo studenti, va bene, e li chiamo comunisti con la K, come dire una specie di comunisti, sono comunisti, perché vedi nelle scuole, siccome c'è niente da studiare che valga la pena studiare, c'è niente da insegnare alle scuole, tutto che puoi fare è passato col telefonino tutto il giorno, studi cretinate, filosofi di qui, filosofi, allora si studiano il capitale di Marx, si studiano, e quindi diventano ipnotizzati. Il capitale di Marx ti promette tutto in cambio di niente, devi solo ammazzare i ricchi egoisti e portargli via i soldi e il mondo diventerà un'utopia, tutti felici. E se, purtroppo non funziona, perché gli egoisti violenti comunisti sono altrettanto egoisti quanto i ricchi. Anche ha solo cambiato diciamo la sede dei soldi, dal ricco al povero, però da egoista ad egoista. Invece c'è solamente in Cristo che si può avere una condivisione delle cose materiali. Va bene, allora qui cosa succede? Questo articolo è interessante, l'ho trovato, perché gli studenti sono nelle piazze, nelle strade a manifestare, a tirare uova contro Salvini. Cosa significa questo? Guarda lì, ci sono centinaia di manifestanti.
Sono centinaia i manifestanti che si sono radunati in Largo Cairoli a Milano per la protesta a favore dei migranti e contro il governo Lega Movimento 5 Stelle. In particolare il corteo ha preso il nome di No Salvini Day e si è sviluppata come una contestazione contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. Durante il tragitto alcuni studenti hanno lanciato delle uova contro furgoni della polizia e contro le vetrine del negozio di abbigliamento Zara.
Va bene, allora cosa significa questo? Credo che questo qui ci dà uno spiraglio di come crollerà il partito di Salvini. Va bene? Cioè useranno gli studenti, che è difficile controbattere gli studenti perché rappresentano il futuro, nessuno può predicare contro gli studenti, capito? Che loro non sono esattamente un partito, però sono tutti di sinistra, tutti hanno letto il Capitale di Marx, sono d'accordo, l'egoismo dei ricchi, dei Berlusconi, dei Trump, è colpa loro che c'è la povertà. Non è vero. Io sono assolutamente contrario alle straricchezze di Berlusconi e Trump, penso che non è biblico, sono una bestemmia, dovrebbe mettere un limite. Quando tu arrivi a avere qualche macchina, qualche casa, qualche piscina, alt, basta. Non dico come in Russia che non puoi avere neanche una bicicletta, se no vai in Siberia, non puoi avere neanche una gallina e te la portano via, no, comunismo così no. Però diciamo un socialismo moderato, dove tutti ci hanno in base a, ma non a, senza limiti, che tu puoi avere triliardi e biliardi, no, questo no. Hanno ragione i comunisti a dire i ricchi sono egoisti, però la loro ricetta è peggio della malattia. Cioè, a un certo punto, tra uno schiaffo e una pedata, preferisco una democrazia che non funziona, però perlomeno mi posso anche pregare e portare una Bibbia in tasca. Va bene, tu vai in Corea del Nord con la Bibbia, ti vai in prigione 10 anni. Quindi è finito la citazione?
Sì.
Quindi io ho visto qua questi studenti che combattono la Lega e il Movimento 5 Stelle, che diciamo sono due partiti che hanno un po' di sale nella zucca. Io non sono politico, per l'amor di Dio, non sono Lega, eccetera, non mi interessa questo. Però devo dire, hanno ragione a dire gli immigrati aiutiamoli a casa loro, che li portate qui. Li portate immigrati qua per aiutarli, che dopo gli immigrati ci cacciano fuori a noi. È logico che è tutto un piano mostruoso, satanico. Infatti adesso il costo del lavoro si è abbassato, i fratelli ci scrivono, se sua sorella è andata a cercare lavoro, gli ha detto no, non ti assumiamo perché non stiamo assumendo italiani, solamente immigrati. Ah!
Sì.
E questo era il piano delle banche, abbassare il prezzo, il costo del denaro, escludere, mettere fuori gioco i sindacati. Chi può più scioperare per aumentare lo stipendio? E dice no, assumiamo gli immigrati a metà prezzo. Nessuno più sciopera, non si sente parlare di sciopero. E questo era il piano, appunto, fare competizione alla Cina.
E un'altra sorella ci ha scritto da pochi giorni che da tempo pregava per un lavoro e grazie a Gesù ha trovato un lavoro, però guadagna 600 euro al mese per 6 giorni di lavoro a settimana.
Perché la mamma la mantiene, che gli dà da mangiare, da dormire, abita con la mamma, no?
Sì, abita con la mamma.
Quindi Dio benedica la mamma, lei è benedetta che c'è una mamma così dolce, va bene. Però uno che deve pagarsi l'affitto, mantenere la moglie e i figli, come fa?
Sì, sì.
Dio benedica questa famiglia che si aiutano. però se tu dovessi pagarti il trasporto, pagarti il cibo, pagarti l'affitto, non puoi.
Sì.
Quindi io credo che questi studenti che tirano uova contro Salvini mostra come crollerà il come crolleranno. Io adesso magari vedremo un aumento grandioso di studenti che contestano Salvini. Adesso, siccome Matteo Renzi e le sinistre non possono far niente nella realtà perché hanno torto su tutti i fronti, e loro cercheranno di usare gli studenti con la scusa degli immigrati, aiutiamo gli immigrati, e fra poco gli immigrati che vi cacceranno fuori a voi studenti italiani, andranno alle vostre scuole, alle vostre università a studiare il Corano. Quindi il sistema, il mondo userà gli studenti, che sono quasi tutti di sinistra, contro di Salvini, e si ritornerà allo status quo, cioè la Bruxelles di Germania e Francia torneranno a guidare e a dire all'Italia e all'Europa cosa fare. Attualmente l'Italia si ribella, noi facciamo questo o quell'altro, ma una volta che il sistema di Bruxelles c'ha le banche, c'ha l'esercito, c'ha le scuole, e c'ha tutto, e non è che potranno fare molto. Adesso isoleranno l'Italia e gli faranno fare la fine della Grecia, cioè quindi metteranno la pressione sull'Italia, le cose andranno storte finanziariamente eccetera, e allora il popolo non voterà più Salvini, voterà Matteo Renzi. Dice: ah, Matteo Renzi promette qui, promette là, cioè questo è quello che potrebbe succedere. Quindi la Germania e la Francia stanno guidando l'Europa e la guideranno sempre di più, e quindi comunque nel mondo le nazioni che non sono organizzate come la Germania, che non sono così, sono quelle che stanno meglio, perché la Germania si organizza tutta l'Europa, organizza, ma anche Auschwitz era molto ben organizzato, i campi di concentramento tedeschi erano ben organizzati, però sappiamo come è finita la storia. Cioè è un'organizzazione senza cuore, senza Cristo, senza Dio, senza amore. Cioè un'adorazione del denaro, del lavoro, della perfezione carnale, meccanica. Fred, l'abbiamo visto nella... Quindi la Germania prende il potere sull'Europa grazie al perfezionismo, delle fabbriche, della politica. Però Hitler ha usato il perfezionismo tedesco, va bene, e la tracotanza della Germania per iniziare la seconda guerra mondiale. Va bene, e guarda cosa dice Ecclesiaste 1, verso 4, perché io credo che quello che è successo si ripeterà di nuovo. La Germania, che non ha potuto, vincere, controllare l'Europa, quindi il mondo, attraverso la guerra, lo farà attraverso il lavoro, attraverso l'organizzazione. Quindi la Germania adesso vuole germanizzare tutta l'Europa, e chi sarà la cabina guida? La Germania. Ed ecco, avremo il quarto Reich, va bene? Cioè, il terzo Reich è caduto con Hitler, Reich vuol dire impero, va bene? Il terzo Reich è caduto con Hitler, e adesso stanno iniziando il quarto Reich. Non hanno capito niente questi tedeschi, non hanno imparato niente, va bene? Infatti Ecclesiaste 1.4 dice: quello che è successo succederà di nuovo, è la legge, e in questo mondo è così. Vuoi leggere?
Ecclesiaste 1.4-11: una generazione se ne va, un'altra viene.
Ecco, 5.
Il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione. Va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri.
8.
Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà.
È quello che sarà.
Ciò che si è fatto è quel che si farà.
Quindi si ripete.
Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi.
Va bene, grazie Signore. Infatti le profezie ci dicono che queste cose si ripeteranno di nuovo, e quindi bisogna avere la saggezza, imparare dagli sbagli passati. Quando vedete le nuvole nere dovete spostarvi, miei cari ebrei, ebrei cristiani, i cristiani sono nuovi ebrei e l'anticristo viene con un nuovo olocausto profetizzato nella Bibbia, va bene? Quindi quando la parola dice quel che è stato, quello che si farà, quello che si è fatto lo si rifarà, non c'è nulla di nuovo, quindi aspettateci. Vengono le grandi guerre, vengono le guerre atomiche, l'Europa tornerà ad essere l'inferno della seconda guerra mondiale. Dio dice uscite, Apocalisse 18,4, uscite, uscite popolo mio, uscite che non siate complici dei suoi peccati, va bene? E quindi il ciclo sta per ripetersi. E Apocalisse 12:15-16, cos'è che vediamo lì? Vediamo il mondo sta bevendo l'acqua avvelenata del serpente tramite i suoi canali. E quali sono i canali che il serpente sparge la sua acqua avvelenata al mondo? Sono i media ciechi, mercenari, comprati. Va bene? Apocalisse 12:15-16.
Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca.
Quindi il mondo beve l'acqua avvelenata di Satana, non un'acqua che però il diavolo mette un sacco di zucchero, il sapore è dolce ma è pieno di veleno. Quindi il serpente Satana mette le sue bugie, il suo zucchero, di cos'è lo zucchero del diavolo? Falsa libertà sessuale, marijuana libera, femminismo, cos'è il femminismo? È solo amore egotistico per se stesse e odio contro gli uomini, per provocarci noi uomini a ricambiare l'odio per l'odio contro le donne, una provocazione, e tanti tanti diritti per tutti e pochi doveri, niente, fate quello che divertitevi, questo è il veleno zuccherato. Quindi un mondo che per la mancanza di Cristo non c'ha nessuna difesa contro le bugie del nemico. Il mondo a bocca lesca, senza capire che così a bocca sempre di più all'amo del maligno, il suo laccio di uccellatore. Va bene, quindi fratelli, abbandoniamo senza Dio, abbandoniamo le nazioni che non vogliono Dio, andiamo a volare, andiamo a volare nel cielo della volontà di Dio. Va bene, vediamo dove il Signore ci guida, vi guida, e dobbiamo andare a seguire il Signore, come Giuseppe e Maria che fuggirono da Israele, scapparono in Egitto perché c'era il serpente, il diavolo, Erode che uccideva i bambini, e sono rimasti lì finché Erode è morto. Dovete andare in Egitto, fratelli, Egitto virgolette, perché c'è Erode in giro. Erode chi è? Sono quelli di Bruxelles. Adesso obbligatorio, tu mandi figli a scuola in Scozia, magari fra poco sarà dappertutto in Europa, va bene? E obbligatoriamente devono imparare l'omosessualità. E poi c'è questi maestri, tutti intellettuali, a spiegare che non c'è niente di male, che tu sei maschio, vuoi diventare femmina, cosa c'è di male? Mica vuoi essere un bigotto come quei religiosi che ti condannano all'inferno, se lo fai, no, siamo liberi. Vuoi mandare i tuoi figli in questa scuola qui? Fuggite, fratelli, fuggite. Non mandate i figli nelle scuole in Scozia. Fratelli, se c'è qualcuno in Scozia, fuggite, tagliate la corda, scappate. In Francia hanno fatto una nuova legge, mandare i bambini a scuola obbligatoriamente a scuola, okay, a 3 anni. E poi gli insegnano anche l'omosessualità. Per cortesia, fuggite, cosa fate lì? Cosa mandate i vostri figli lì in queste scuole di Moloch, di Baal, dove imparano ad amare il diavolo, un diavolo zuccherato, tutto a posto. Amen.
Amen, amen, nel nome di Gesù.
Alleluia. Angela.
Andiamo al prossimo articolo, dal Libero Quotidiano. Papa Francesco, le prove del legame tra la sua chiesa e la massoneria, un attacco durissimo.
Wow. Cosa dice il giornale?
Fari puntati sui legami tra il Vaticano e la massoneria. Un caso che si aprì con un intervento del cardinale Gianfranco Ravasi su Il Sole 24 Ore, quando il 14 febbraio del 2016 scriveva un articolo intitolato Cari fratelli massoni.
Chi scriveva? Il cardinale Gianfranco Ravasi. Ha fatto un articolo su 24 Ore che diceva Cari fratelli massoni. Vabbè, avanti.
Come sottolinea il giornale, fu l'occasione per lanciare un messaggio ben preciso. Basta chiusure e pregiudizi. È l'ora del dialogo.
Ah, come suona bene. Dobbiamo dialogare, no, con tutti, no? Mica siamo bigotti, no?
Cerchiamo quello che ci unisce e non quello che ci divide. Non a caso, da allora sono iniziati degli incontri nelle diocesi italiane con l'attiva partecipazione del Grande Oriente d'Italia.
Questi sono i massoni, Grande Oriente d'Italia. Quindi nelle chiese i cattolici adesso si riuniscono con i massoni. Ok.
Eppure la massoneria è per definizione molto lontana dalla Chiesa cattolica e la ragione è molto semplice. La Chiesa ha sempre ravvisato il carattere satanico del progetto massonico e quindi la sua pericolosità per i fedeli cattolici. Si segue il metodo del pastoralismo, la base del pontificato di Papa Francesco. In buona sostanza, una Chiesa che si disinteressa dalla dottrina. Si torna dunque all'articolo. E non a caso, da quel momento in poi sono stati organizzati diversi appuntamenti. Ha iniziato il Grande Oriente d'Italia in Sicilia, organizzando un convegno a Siracusa il 12 novembre 2017, a cui ha partecipato il vescovo di Noto, Antonio Stagliano. Si predica una religione universale. Non è un caso che gli organizzatori di questi eventi abbiano sempre criticato la visione identitaria della Chiesa, che sarebbe superata con l'avvento di Papa Francesco.
Quindi cosa vuol dire? Cioè la visione identitaria della Chiesa, cioè che siamo la Chiesa cattolica, cristiana, evangelica, e queste cose sono superate. Superate con l'avvento di Papa Francesco. Durissima?
Durissima la chiusa dell'articolo de Il Giornale. Oggi sembra esserci una folla di teologi e prelati che ardono dal desiderio di abbandonare la via di Cristo per confondersi con il mondo e soprattutto con il potere di questo mondo.
Che dico è che un quotidiano come Il Giornale deve predicare il Vangelo vero, mentre questo Papa non capisce niente del tutto. Questo qui va abbracciato con i massoni. E guarda, qui ho trovato delle foto che poi magari metterò sulla radio. Ce n'è una citazione di Papa Benedetto XVI. Dice: i fedeli che appartengono all'associazione massonica sono in stato di peccato grave, non possono accedere alla Santa Comunione. Ecco qui un Papa infallibile cosa dice. Che l'altro Papa, virgolette, infallibile, dice: no, dobbiamo aprirci, dialogo. E col diavolo fa il dialogo.
Sì.
E poi c'è un'altra citazione qui, trovato di Albino Luciani, il Papa che è stato assassinato lì dopo 33 giorni. C'è chi dice dai gesuiti, c'è chi dice dallo IOR, chi dice ognuno ha la sua interpretazione. Scopriremo in cielo chi l'ha ucciso, sto poveraccio. Era un Papa buono. Dice il Papa Albino Luciani voleva ripulire la Chiesa dalla massoneria e liberare la Banca Vaticana. Morì dopo solo 33 giorni di pontificato.
Ai, è chiaro.
E questa è una cosa che ho trovato, poi magari metteremo. Guarda, praticamente adesso la Chiesa si è aperta ufficialmente, va bene, alla massoneria. La massoneria, loro fanno giuramenti contro la Chiesa Cattolica, quindi di infiltrarla, di ingannarla e di guidarla verso la massoneria. I massoni accettano omosessuali, gay, loro sono aperti a tutto. Tu parli con un massone, ti sembra di ascoltare il Papa. Il Papa predica lo stesso messaggio dei massoni, lo stesso, chi conosce la dottrina dei massoni. Quindi ci siamo, un altro chiodo nella bara del cattolicesimo. Va bene? Il fatto che si stanno aprendo ai massoni è un altro chiodo nella bara. Ormai è quasi tutta inchiodata la bara.
Ma sono sempre stati infiltrati da massoni, solo adesso è più all'aperto.
Sì, certamente, da secoli che... generale Garibaldi era un massone, ufficialmente per unire l'Italia. Ma guarda, il Regno delle Due Sicilie, Napoli, Sicilia, era la zona più ricca, una delle zone più ricche d'Europa. Quando Garibaldi ha unito l'Italia sono diventati più poveri. Perché? Perché la rivoluzione è partita da Mazzini, massone di Torino, braccio destro del re di Torino e che poi si è preso tutta l'Italia. Invece, invece di fare il Regno d'Italia a Torino, dovevano fare a Napoli. A Napoli a quei tempi non è a Napoli di oggi, abbastanza confusionaria. Era uno dei centri europei, bancari e tutto. Le due Sicilie erano zone ricchissime. Quindi Garibaldi è un massone, massone ufficiale, che in Italia è idolatrato come un dio, come il grande idolo. In realtà era un massone che faceva l'interesse delle banche e l'interesse dei massoni e basta. Comunque i massoni hanno lo zampino un po' dappertutto. Quindi Bergoglio è un massone, come lo sappiamo, dai frutti. C'è bisogno di andare a controllare i documenti. Evidentemente vuol far diventare la Chiesa Cattolica un centro di massoneria, in linea con la sua dottrina di ecumenismo mondiale, va bene? Insieme, ecumenismo insieme a tutte le religioni pagane, insieme all'anticristo che viene. Massone, maison in francese, cosa vuol dire? Vuol dire operaio edile, costruttore. Cioè il diavolo ha finalmente potuto mettere, dopo tanti secoli, nella Chiesa Cattolica, il Sacro Romano Impero alla fine, finalmente è riuscito a mettere il suo operaio edile, va bene? Il suo massone, addirittura a livello di Papa. Ciò significa che siamo alla fine, ragazzi, that's it. Siamo arrivati a capolinea. Quindi i popoli e le organizzazioni hanno di solito i leader che si meritano. Evidentemente i cattolici dovevano già essere altamente inquinati a tutti i livelli dal veleno di Satana per eleggere un simile carattere, questo qua. Di conseguenza Bergoglio rispecchia nella verità ciò che rimane di ciò che era una volta la Chiesa Cattolica, che comunque ci sono anche il sacco di pecore, che comunque già da un pezzo era mezza morta, va bene? Fino ai tempi di San Francesco e anche prima. Guarda, ho trovato una citazione di San Francesco, va bene? Che una citazione. San Francesco fece una profezia. C'è i cattolici che l'accettano, i cattolici che non l'accettano. Ma siccome va in perfetta linea con quello che succede nella Chiesa Cattolica di oggi, io l'accetto. Va bene?
Okay.
C'è la profezia di San Francesco, cattolico, sulla Chiesa Cattolica degli ultimi tempi.
E cosa dice?
Va bene. Dice che quando Francesco convocò i suoi fratelli poco prima della sua morte, cioè il 1226, Francesco ha avvertito su tribolazioni future che venivano e diceva: fratelli, agite con forza e fermezza in attesa del Signore. Un periodo di grandi tribolazioni e afflizioni in cui grandi pericoli e imbarazzi temporali e spirituali accadranno. La carità di molti si raffredderà, l'iniquità dei malvagi abbonderà, il potere dei demoni sarà più grande del solito. La purezza immacolata della nostra comunità religiosa saranno appassiti. E infatti abbiamo visto delle foto su internet, francescani in giro con cartelli: difendiamo gli omosessuali, difendiamo i gay. E, quindi dice, la purezza immacolata sarà appassita, al punto che ben pochi fra i cristiani vorranno obbedire al vero sommo pontefice della Chiesa Romana. Canonicamente eletto, quindi sta parlando del vero pontefice, non di questo qua che è falso. Questo qui è stato eletto frutto di una cospirazione della loggia omosessuale che c'è dentro nella Chiesa, e della loggia massonica che è dentro nella Chiesa, gente che ha già fatto accordi con i massoni di nascosto da tantissimo tempo. Quindi dice, un personaggio non canonicamente eletto, va bene, elevato al soglio pontificio, quindi sarà eletto uno che non in modo canonico. Infatti secondo me Bergoglio è stato tutto un imbroglio, va bene, e questo si adopererà a propinare sagacemente a molti il veleno mortale del suo errore, mentre gli scandali si moltiplicheranno, vedi oggi pedofilia adempito, la nostra congregazione religiosa, cioè francescani, sarà divisa tra altre che saranno completamente distrutte, perché i loro membri non si opporranno, vedi appunto la tiepidezza, il dormire sulle panche dei fedeli, ma consentiranno l'errore. Ci saranno così tante e tali opinioni e divisioni tra la gente e tra i religiosi e i chierici che se quei giorni malefici non fossero abbreviati, come annunciato dal Vangelo, anche gli eletti cadrebbero nell'errore, se fosse possibile. Se in tale uragano non fossero protetti dall'immensa misericordia di Dio. Così la nostra regola, il nostro modo di vita, saranno violentemente attaccati da alcuni. Delle tentazioni terribili sorgeranno. Coloro che supereranno la grande prova riceveranno la corona della vita. Guai a quelli tiepidi, c'è tanta tiepidezza di Laodicea nelle chiese, cattoliche anche evangeliche. Guai a quelli tiepidi che metteranno ogni loro speranza nella vita religiosa. Pensa un po' che messaggio che dà San Francesco. Non confidate nella religione. È una cosa che, guarda, io al 100% sono d'accordo. Guai a quelli che non resistono saldamente nelle tentazioni consentite che sono per provare gli eletti. Coloro che nel fervore spirituale abbracceranno la pietà, cioè la fede, con la carità e zelo per la verità, subiranno persecuzione, insulti, come se fossero scismatici e disubbidienti. Oggi appunto il bue chiamo cornuto all'asino. Oggi vediamo questi farisei che incolpano chi vuol seguire il Vangelo. Ah, voi siete scismatici, voi siete una setta. Scismatici e disubbidienti. Perché i loro persecutori, spronati da spiriti maligni, diranno che in questo modo prestano grande onore a Dio nell'uccidere e nel rimuovere dalla terra degli uomini tanto cattivi. Cioè ti accuseranno di terrorismo. Allora il Signore sarà il rifugio degli afflitti, e Lui che li salverà, perché hanno sperato in Lui. E poi, per rispettare il loro capo, agiranno secondo la fede e sceglieranno di obbedire a Dio, capo con la C maiuscola, Gesù, piuttosto che agli uomini, acquistando con la morte dalla vita eterna e non volendo conformarsi all'errore e alla perfidia, per assolutamente non temere la morte. E conclude dicendo: così alcuni predicatori terranno la verità in silenzio e negandola la calpesteranno. Alcuni predicatori calpesteranno la verità. Vedi questo Papa. La santità di vita sarà derisa da coloro che la professano solo esteriormente. E per questa ragione il nostro Signore Gesù Cristo invierà loro non un degno pastore, ma uno sterminatore. Wow. Apri la Bibbia, che guarda, Gesù mi ha dato questa scrittura qui su questo Papa, che l'ho già, Zaccaria 11, che l'ho già citata in passato nelle profezie, va bene, la citiamo di nuovo, che sembra una fotografia di questo Papa, va bene? Perché questa profezia di San Francesco, che ha molte gerarchie cattoliche, dice no, certo, parla di loro, dicono è apocrifo, non è vero. No, scusa, è una fotocopia, sì. È uno spaccato di quello che succede oggi.
Perfetto.
Zaccaria, vai a Zaccaria 11, dal 15 al 17, e qui vediamo una fotografia di questo Papa, va bene, o di quello che lo seguirà dopo di lui, che sarebbe, secondo me, il falso profeta di Apocalisse 11. Allora,
Zaccaria 11, da 15
a 17, fino alla fine, sì.
A 17. L'Eterno allora mi disse: prenditi anche gli attrezzi di un pastore insensato, poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura delle pecore che periscono, non cercherà quelle giovani, non guarirà quelle ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino le loro unghie.
Guai al pastore stolto,
da nulla, che abbandona il gregge. Una spada sarà contro il suo braccio e contro il suo occhio destro. Il suo braccio seccherà interamente e il suo occhio destro sarà completamente accecato.
Ok, secondo me questa è una profezia che riguarderà il falso profeta di Apocalisse 11, Apocalisse 13, pardon, verso 11. E quindi qui dice che la spada colpirà il braccio e l'occhio destro, quindi ci sarà un attentato che cos'è che dice? Il braccio gli si seccherà del tutto, l'occhio destro gli si spegnerà completamente, diventerà orbo dell'occhio destro e il braccio gli si seccherà. Mm-hmm. Ora, avverrà questo papa o un altro, insomma non lo sappiamo esattamente, lo vedremo, però avverrà, secondo me, la mia opinione, avverrà che questo potrebbe facilmente essere il falso profeta di Apocalisse 13:11. Va bene? Bene, questa è la profezia di San Francesco. L'ho trovata stamattina e l'ho trovata tanto interessante che la voglio condividere con i fratellini.
Sì, sì.
La Chiesa Cattolica è ora ridotta a un'ombra del cristianesimo vero. E finalmente questi gerarchi ipocriti e pedofili, tanti di loro, hanno il capo che si meritano, uno che rispecchia la loro realtà. Sempre i popoli di solito hanno il capo che si meritano. Preghiamo per le pecorelle del Signore che sono là intrappolate in queste chiese, che Dio apra loro gli occhi, che escano e comincino a seguire il Cristo vero del Vangelo, il Cristo dei frutti, il Cristo dell'evangelizzazione, il Cristo dei fatti, e non solo il falso Cristo delle prediche perfette, ma prediche e morte e dai pulpiti. E appunto Francesco mi piace, diceva lui, predicate il Vangelo a tutti e a volte usate parole. Voleva dire, poche prediche, signor ciarlatano, i fatti per cortesia. Voleva dire questo. Dio benedica fratello Francesco. Preghiamo anche per i fratelli delle chiese evangeliche, che come i valdesi e altri come loro sono avviati per la stessa via satanica. Omosessualità, corrotte dal falso Vangelo di prosperità, assenza di evangelizzazione e di anime convertite, venerazione di edifici religiosi morti, c'è chi venera la Madonna e c'è chi venera invece gli edifici, elevazione della parola dei loro pastori mondani a livello della parola di Cristo e via così. Preghiamo anche per gli evangelici, che tanti di loro hanno bisogno di queste preghiere, e preghiamo anche per noi che non cadiamo nella stessa fossa.
Grazie,
comunque
Gesù.
Bergoglio, il gesuita Bergoglio non ha fatto un colpo di Stato, quindi non possiamo incolpare solo lui, non possiamo puntare il dito solo a lui. Come Hitler in Germania, Bergoglio è stato eletto democraticamente, va bene? Quella che io chiamo la Bergoglio Lobby, la corrente di Bergoglio, il Bergoglio Lobby, apparentemente è un ingarbuglio di confusione, di massoneria, quelli che l'hanno eletto, di massoneria, di pedofilia, di omosessualità, banche, e tanti scheletri negli armadi, e voglio aggiungere non solo negli armadi ma anche sotterrati negli edifici che appartengono al Vaticano, come appunto in questi giorni ho letto sui giornali, hanno trovato degli scheletri nella proprietà del Vaticano, lì vicino al Vaticano, hanno trovato degli scheletri. Mm-hmm. Cercando di vedere se era la Orlandi, una donna, una ragazza che è sparita, che sembra che è stata violentata, uccisa eccetera, tanti anni fa. E stanno cercando di investigare se è lei, qualcuno dice no, è un'altra, peggio ancora, quindi non era solo questa tenebrosa lobby pro Bergoglio. Già aveva tentato di farlo eleggere papa al tempo delle elezioni di Ratzinger, va bene, il complotto riesce solamente quando Ratzinger si dimette, triste, quindi i ciechi hanno barattato il vero cattolico Ratzinger per un vero falso profeta e massone per giunta, Bergoglio, il quale chiaramente non solo non appare essere cattolico, ma secondo me neanche un vero cristiano nato di nuovo. Quindi a parte qualche perfettissima, devo dire, predica su Gesù che Bergoglio fa, ma probabilmente preparata da qualche sincero cattolico, va bene, assistente, segretario, per esempio come il predicatore dei papi, che padre Raniero canta la messa, un uomo di Dio, Dio lo benedica. Per il resto l'egregio signor Bergoglio parla e si comporta esattamente come farebbe un massone, un politico di sinistra camuffato da cattolico. C'è da meravigliarsi se uno dei capi delle sinistre d'Italia, Luigi Berlinguer, ha proclamato Bergoglio, ufficialmente l'ha proclamato e testualmente dico, cito, il punto di riferimento della sinistra italiana. No, Matteo Renzi, non Togliatti, non Carlo Marx, Bergoglio. È la rivista ufficiale di riferimento, già citato in passato, nel mondo. La rivista ufficiale nel mondo degli omosessuali, delle lesbiche e dei trans. Come si chiama? L'americano The Advocate, una rivista famosa. Ha eletto Bergoglio l'uomo dell'anno. C'è da buttarsi in un pozzo. Se il diavolo mi elegge a me, dice Giuseppe, Radio Blast, sono il riferimento delle sinistre, l'uomo dell'anno degli omosessuali. Io direi, ehi, oh!
Ti offendi?
Ho capito? Chiudiamo subito bottega e cambiamo indirizzo qua, c'è qualcosa che non va. Quindi anche per questo, oltre alla sua politica di cosiddetto ecumenismo mondiale, con tutte le religioni pagane, anche per questo Bergoglio ricalca perfettamente il ruolo di quel personaggio dell'Apocalisse che dicevo, va bene, che è chiamato, Apocalisse 13, la seconda bestia. Che avrebbe, cosa avrebbe fatto questa bestia, seconda bestia? Avrebbe unito il mondo, e quindi il mondo religioso, politico, appunto, che sarebbero stati disposti, questi del mondo, dice la profezia, a costruire un'immagine a un politico leader che verrà, un leader mondiale che le profezie chiamano la prima bestia. Bene, vogliamo leggere la profezia, magari per quei fratelli nuovi che non hanno ancora fatto il nostro corso biblico profetico. Ovvero, non è che il nostro corso biblico profetico è l'unico modo di imparare queste cose, lo potete imparare anche meglio per conto vostro. Auguri, per l'amor di Dio, non vogliamo dire che siamo meglio di nessuno. Però i fratelli della nostra chiesa abbiamo questo corso biblico. Se c'è qualche fratello nuovo che lo vuole, che vuole imparare queste cose, nel poco che Dio ci ha mostrato, eccolo qua. Va bene? Allora, guarda, ti ho dato lì un Apocalisse 13, ce l'hai?
Sì.
Vuoi leggere Apocalisse 13, alcuni stralci?
Dall'inizio?
Sì, alcuni stralci di Apocalisse 13 ti ho dato. Leggi, okay, per cortesia, così che prendo fiato.
Apocalisse 13, 1. Poi vidi salire dal mare una bestia. Il dragone...
E chi è il dragone? Il diavolo.
Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
La prima bestia, attenzione, è l'anticristo.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia. E le fu dato una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchi, ascolti. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello.
La profezia ci dice che sorgerà una bestia, cioè una persona, no? Che avrà le corna di un agnello. Qui sta parlando in simboli, parabole, bisogna interpretare. Questa persona si camufferà sotto le corna di agnello. L'agnello nella Bibbia rappresenta Cristo. Quindi sarà uno che viene nel nome di Cristo. Per esempio un religioso, un papa, che viene con questa grande croce a predicare Cristo qui, Cristo là, e sotto il brotalco cristiano dà il veleno di Satana al mondo. Quindi viene la seconda bestia con le corna di agnello, che secondo me questo è il cristianesimo, va bene, e ingannerà il mondo nel nome del cristianesimo. Però farà amicizia con questo, con quello, con tutte le porcherie, come pedofili, omosessuali, amici di... Quindi per me questa è una bella fotografia di questo papa. Ma parlava, cioè si presentava col corno di agnello, sì, parlava, sì, come un agnello,
sì,
va bene? E cioè aveva la...
le corna, sì.
Aveva, no, non parlava come un agnello, cioè si presentava come un corno di agnello, ma parlava?
Parlava come un dragone.
Ecco, come un diavolo.
Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
In che modo? Praticamente ci sarà questo imbroglione, questo falso profeta, che secondo me, mia opinione, e il Papa o chi per lui, va bene, dirà al mondo, di lui avallerà garantirà che un certo politico che non è ancora sorto vale la pena di ascoltarlo. Un po' come Papa che benediva Obama, che sappiamo che è un anticristo. Obama è un anticristo. Il Papa benedice la Merkel, sappiamo che sono anticristi. Quindi quando arriverà il grande capo europeo, l'anticristo, il Papa dirà andiamo lì a ruffianarci, andiamo lì a fare parlare di pace, dobbiamo aprirci, apriamoci. Quindi faceva sì che il mondo adorava questa bestia, la prima bestia. Andiamo avanti.
13.
Ripeti questo, faceva sì che...
Faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita.
La piaga mortale, adesso non c'è tempo di spiegarlo, rappresenta la restaurazione dell'impero romano, quindi l'impero romano ferito dal cristianesimo che ha preso il suo posto, però la ferita viene guarita, appunto l'impero romano si riunisce di nuovo e diventa il settimo impero, la settima testa del dragone e prende il controllo del mondo, la ferita viene guarita. Non è un uomo che risuscita come certi predicano, no, questo, le sette teste del dragone non sono sette uomini, sono sette imperi, settimo impero è quello dell'anticristo che viene guarito. Perché? Perché la sesta testa, come dice Apocalisse 13, lo ripete due o tre volte, sesta testa è guarita, è stata colpita dalla spada, la spada è la parola di Dio, ferita, e questo l'anticristo la sanerà e ricostituirà l'impero romano, cosa che ha tentato Napoleone, ha tentato Mussolini, ha tentato Hitler, non ci sono mai riusciti, ci riuscirà l'anticristo, e in questo modo prenderà forma la settima testa del dragone di Apocalisse 11, 12, 13 e 17. Dragone, sette teste, sette imperi, va bene? Quali sono, Angela? Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia
e Roma.
E Roma, la sesta. Però il dragone dice sette teste, dice il settimo sarebbe
l'anticristo.
L'anticristo, che durerà poco tempo. Apocalisse 17 dice durerà poco tempo. Quanto tempo? Apocalisse 13, 5, 42 mesi. Avanti, Angela, verso 13.
E operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia.
Cioè prendete come i maghi d'Egitto che buttavano il bastone come Mosè, anche loro diventavano serpenti i loro bastoni, questo anche potrà fare miracoli, d'accordo? Miracoli per imbrogliare il mondo, e Dio glielo permette, sì, perché quelli che hanno Cristo non verranno imbrogliati. Chi verrà imbrogliati? Quelli che Cristo non l'hanno voluto.
Dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Ok.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia.
Quindi pena di morte chi non adorerà la bestia. La bestia non sarà, secondo me, non sarà un idolo, un pezzo di pietra, sarà un sistema, un po' come in Germania, chi non adorava l'immagine della bestia, chi era la bestia in quel caso? Hitler, e chi era l'immagine? Il nazismo, no? Chi non adorava il nazismo veniva ucciso. Va bene, quindi sarà di nuovo così, sarà un sistema mondiale anticristo che rifletterà la mente, lo spirito, il cuore dell'anticristo che è Satana. Chi non adora questo sistema, che già è successo, chi non adora il comunismo in Corea del Nord, chi non l'adorava in Russia, veniva ucciso, e succederà di nuovo. Andiamo.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666.
Va bene, quindi ci sarà un modo di calcolare il numero, ancora non lo sappiamo come. Va bene, non si sa ancora, però avrà qualche similarità con 666. In ogni caso, per non sbagliare, quando verranno, come dice il verso 16, a mettere un marchingegno, che secondo me è microchip, quello che sarà lo vedremo, quando cercheranno di metterlo sulla fronte o sulla mano destra, è chiaro, sappiate che quello è il marchio della bestia, e chi lo riceve va all'inferno di sicuro, come dice Apocalisse 14, 9. D'accordo? Sì. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù. Ci fermiamo qui con le notizie?
Sì.
Va bene. Allora...
i fratelli nuovi che ancora non conoscono queste profezie, vi offriamo il nostro corso biblico, gratuito, lo potete chiedere, Dio vi benedica, e è così che andiamo a predicare il Vangelo e le profezie nel tempo della fine.
Amen, amen, grazie Gesù. Facciamo una pausa, ascoltiamo un bel canto sul ritorno di Gesù e poi andiamo alle testimonianze dei fratelli, bellissime storie di come il Signore ha cambiato le loro vite, guarigioni, gloria a Dio.
Abbiamo bisogno di ispirare la fede qua.
E poi voglio chiederti alcune domande dai fratelli che sono interessanti, e oggi faremo anche le preghiere per gli ammalati. E anche abbiamo un collegamento in Skype con una dolce sorella dal Belgio che chiede preghiera di benedizione per le sue due bambine neonate, due gemelle. E quindi più tardi facciamo anche questo collegamento con Rodica.
Gloria a Dio.
Ascoltiamo Gesù ritornerà e rapirà la Chiesa. Ancora un po' che poi.